Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Questa nostra puntata, diciamo, delle catechesi di Padre Serafino la vorremmo dedicare un po' al chiarimento, se volete, e anche un po' così alla riflessione su una domanda, ecco, che forse ci siamo fatti tutti e che per qualcuno può essere un qualcosa di inesplicabile, per altri può essere addirittura motivo di scandalo, e cioè tutto quello che accade, no, sulla terra, soprattutto quando noi ci troviamo davanti alla presenza del dolore, del male anche, no? Del male. Come mai Dio permette questi accadimenti? Ecco, con Padre Serafino, lascio subito a te un po', no? Di addentrarci in questa domanda, che è una delle grandi domande, no? Che ci facciamo tutti, penso, no? Insieme a quella che cosa ci facciamo sulla faccia della terra, no? Dove vado, chi sono, sono quelle grandi domande che però in effetti ci interrogano, no? Ci mettono davanti a delle cose profonde, insomma.
Sì, grazie Antonio, saluto i nostri amici che sono in ascolto, buon pomeriggio a tutti voi. Riflettiamo un po' più attentamente su questo problema del male e in relazione soprattutto alla nostra risposta di fede, e questo in considerazione di quello che stiamo vivendo in questi giorni della pandemia causata dal coronavirus. Vorrei partire in questa riflessione da un dato di fatto, e cioè che da un lato siamo colpiti, siamo provati, quindi è una prova che colpisce tutti. Dall'altro però, mentre stiamo soffrendo e soprattutto impauriti perché c'è questa diffusione sempre più capillare di questo virus e chiaramente vorremmo scampare da questa infezione, ci poniamo tanti problemi: perché la sofferenza, perché la morte, perché questo nemico invisibile continua a minacciare la nostra vita. Dall'altra parte però c'è un tentativo da parte cristiana, da parte cattolica, di dare una risposta a questo problema. E il tentativo mi sembra che sia, diciamo, generalmente parlando, eccetto alcuni casi, il tentativo di spiegare questo problema, questo momento, diciamo, dal punto di vista della fede, dal punto di vista cristiano, è piuttosto un tentativo che da un lato giustifica Dio. Dio non c'entra niente in tutto questo, Dio deve essere semplicemente scartato dall'ipotesi di una sofferenza che viene permessa per una purificazione, quindi per un fine provvidenziale. Quindi Dio deve essere completamente messo da parte, e il problema viene scaricato completamente sulle spalle dell'uomo e sul fatto che si muore e Dio in tutto questo è assente, sembra che sia assente, si muore, però Dio chiaramente non vuole questa morte, e allora qual è il rapporto di questo momento con Dio? Quindi mi sembra che da una generale risposta che viene offerta in questi momenti quel rapporto diretto, immediato con Dio, con una giusta visione, diciamo, cristiana del problema della sofferenza. Quindi credo che sia opportuno richiamare alla nostra memoria una distinzione molto importante che si fa per per spiegare qual è il rapporto tra Dio e queste cause, diciamo, seconde, diciamo, questi avvenimenti, questi eventi che sono dolorosi e che colpiscono la nostra vita. Per fare qualche distinzione, e quindi credo per avere una risposta adeguata al problema della sofferenza e anche al problema della divina provvidenza. Perché se alla fine se non diamo una soluzione giusta al problema, dovremo concludere che Dio è assente e alla fine lui, Dio non è, diciamo, non è in alcun modo coinvolto in questa situazione, quindi facciamo tutto noi, alla fine scadiamo in un ateismo di tipo pratico, neghiamo di fatti l'esistenza di Dio, neghiamo la sua presenza, oppure finiamo con il giustificare il tutto dicendo Dio non vuole quello che sta accadendo, ma in qualche modo però per ritenere la sua presenza, per tenere la sua presenza all'interno di questo quadro così doloroso, alcuni concludono dicendo quindi Dio soffre con noi. Lui non vuole tutto questo, quindi soffre con noi. Però pensate un po' più attentamente su questa cosa. Dio che non vuole la morte, chiaramente non la vuole. Adesso vedremo in che senso bisogna collegare la morte, la sofferenza, la volontà di Dio. Però se Dio in nessun modo è collegato a quello che sta accadendo, quindi Dio può rispondere a questa sofferenza, semplicemente risponderebbe con la sua sofferenza. Quindi Dio, un Dio che soffre con noi. Ma se è così, se questo Dio che non ci parla, non è coinvolto, ma alla fine è coinvolto soltanto nella sofferenza, perché soffrirebbe insieme con noi, alla fine chi veramente può liberarci dalla sofferenza? Quindi anche questo. Coinvolgere Dio nella sofferenza, scusandolo e dicendo che comunque non ha, diciamo, la sua volontà è completamente estranea da tutto questo, però allo stesso tempo coinvolgendolo nella sofferenza, alla fine finiamo col dire che Dio è come noi. E quindi chi ci libera da questo problema? Ci liberiamo da soli, ci libera la scienza, ci libera la tecnologia, ma non ci libera più la fede. Perché la fede non ha più un aspetto salvifico, in quanto Dio sembra muto dinanzi a questo problema. Quindi vedete come è importante richiamare il concetto giusto di volontà di Dio. Facciamo un attimo un riferimento importante alla volontà di Dio, una volontà che è assoluta perfezione. La volontà di Dio è la più grande perfezione, è infinita. Perché Dio è infinito, è una volontà che è eterna, che vuole tutto ciò che vuole dall'eternità. E che cosa vuole Dio? Dio vuole anzitutto se stesso e Dio può volere direttamente, semplicemente se stesso, perché non c'è nessun bene che possa essere oggetto diretto della volontà di Dio se non la sua infinita essenza. Tutto ciò che non è Dio, tutto ciò che è finito, è limitato, e questi siamo appunto noi, esseri finiti, esseri limitati, sono voluti da Dio, ma non, diciamo, in se stesso, non nella sua stessa essenza, sono voluti da Dio fuori di sé. E sono voluti da Dio non direttamente, ma sempre attraverso, per così dire, se stesso. Dio vuole gli altri esseri in quanto vuole se stesso. Qualcuno potrebbe dire: ma allora Dio è egoista, pensa solo a se stesso. No, è un'assurdità ammettere l'egoismo in Dio, perché l'egoismo è una imperfezione. L'egoismo è pensare a sé, non pensare agli altri. Ma Dio non può essere assolutamente egoista perché nella sua infinita bontà ha voluto appunto creare tutte le cose. Se fosse stato egoista non avrebbe creato le cose. Quindi dire che Dio è egoista è semplicemente fuori luogo. Dio può volere le cose che non sono se stesso soltanto in se stesso e soltanto attraverso la volontà che vuole un bene infinito che è se stesso. Questo ci dà modo di capire che le cose che non sono lui sono volute, ma in quanto devono contribuire a questo bene, che devono contribuire alla gloria di Dio, quindi al bene sommo, ma alla fine le cose volute devono sempre essere viste alla luce di un bene più grande. Di un bene che è più grande della creatura singola, delle creature singole, e quindi un bene che è il bene il bene comune all'interno di una società, ma questo bene comune è un riflesso del bene eterno che è Dio. Quindi Dio fa tutto in vista di se stesso, fa tutto in vista di un bene più grande, il bene più grande assoluto è appunto se stesso. Per cui questo già ci dà modo di capire che le cose che accadono sono comunque contemplate dalla volontà di Dio. Adesso dobbiamo capire che cosa Dio vuole e che cosa Dio non può volere, ma lo permette. Lo permette semplicemente perché sa trarne anche un bene, sa trarne un bene, e questo è sicuramente il male. Soffermiamoci ancora un attimo su questa distinzione. Il fatto che Dio vuole le cose e le può volere semplicemente e soltanto in se stesso, e in quanto vuole se stesso, questo ci dà modo di capire che tutte le cose che accadono fuori della essenza di Dio, fuori della sua infinita, cioè della volontà che vuole se stesso, sono cose che accadono e sono, diciamo, o volute o permesse da Dio perché ritornino ad un bene, ritornino a beneficio di molti, contribuiscano al bene di molti, ad un bene più grande e in definitiva contribuiscano alla massima gloria di Dio. Quindi, detto questo, credo sia opportuno fare una distinzione tra la volontà di Dio che vuole le cose che sono altro da sé, fuori di sé chiaramente, e la volontà di Dio che non può volere alcune cose perché, per esempio, queste cose sono una imperfezione, sono una privazione di bene, appunto il male morale. Per fare questa distinzione dobbiamo, diciamo, fare una distinzione tra quello che viene detto male fisico e male morale. Quindi dobbiamo addentrarci un attimo nel problema del male. E adesso parliamo un po' del male, questo tema che è un tema antico quanto è antico l'uomo, è un problema che ha caratterizzato sempre il pensiero e la filosofia. Se Dio esiste, perché esiste il male? E questa domanda nasce soprattutto quando del male lo si ipostatizza in qualche modo, lo si rende una entità in se stessa. Quindi il male sarebbe un'entità che cerca di sfidare Dio, un'entità uguale e contraria a Dio. Quindi questo è il problema diciamo, dell'ognosticismo, del manicheismo, che fa del male una sorta di entità opposta al bene, e quindi ci sarebbe una dialettica fondamentale, preterna, tra il bene e il male. Oppure del male si può vedere il male anche come, se non come una entità, addirittura una sorta di divinità uguale e contraria al bene, si può vedere del male una sorta di entità finita, ma in quanto esistente, in quanto ha un essere in se stessa. E quindi anche in questo caso, anche se il male fosse un'entità finita, sarebbe comunque una realtà che diventa una continua minaccia alla vita dell'uomo. Ma anche questa possibile Questa conclusione di fatti è una conclusione sbagliata. Perché? Perché il male in fondo non si può assolutizzare, non lo si può rendere una realtà in sé, perché il male in sé non esiste. Questa è la risposta cristiana, la risposta dell'intelligenza cristiana, cioè l'intelligenza che riflette alla luce di Dio, alla luce della fede, ma è anche la risposta che è quella più adeguata, è quella più, diciamo, che riflette lo stato delle cose. Perché? Perché il male in se stesso, il male in sé non può, non ha un essere in se stesso. Il male esiste in quanto non c'è il bene che dovrebbe esserci. E questa è la percezione che tutti noi abbiamo del male. Quando succede qualcosa di male, appunto che definiamo un male, e noi ci poniamo subito la domanda: ma perché è successo? Non siamo contenti, non siamo, diciamo, soffriamo perché non vorremmo che quella cosa fosse accaduta. Ma perché non vogliamo che quella cosa fosse accaduta? Perché invece vorremmo che ci fosse il bene. Quindi, quando noi ci poniamo dinanzi al problema del male, non ci poniamo mai dinanzi al problema del male come una cosa che noi sappiamo essere completa in se stessa e quindi dobbiamo rassegnarci. No, non ci rassegniamo proprio perché non vorremmo che fosse accaduta. E perché non vorremmo che fosse accaduta? Perché appunto quella realtà non doveva esserci, ma c'è perché non c'è il bene che doveva esserci. Quindi noi vorremmo trovare il bene, vorremmo il bene, ma non troviamo il bene e purtroppo soffriamo. E purtroppo facciamo un'esperienza che definiamo un male. Per esempio, quando facciamo esperienza di un dolore nella nostra vita, che può essere un dolore fisico, un dolore, diciamo, spirituale, un dolore morale, la perdita di un caro, di una cara persona. E perché noi soffriamo quando quella persona non c'è più? Perché noi vorremmo che quella persona ci fosse. Quindi non in quel caso, è un caso molto lampante, molto, diciamo, chiaro, che ci fa capire che quando una persona muore, quindi la morte è sì la mancanza, segna il distacco tra me e la persona cara. Quindi soffro perché quella persona cara non è più con me, sebbene rimanga sempre con me, rimanga nel mio cuore, rimanga nei miei pensieri, rimanga spiritualmente presente, però fisicamente quella persona è venuta a mancare. Ma la mia sofferenza nasce proprio dal fatto che, pur sapendo che prima o poi quella persona doveva mancare, e quando faccio esperienza di quella mancanza, appunto, soffro, ma è una mancanza. Non è la morte di quella persona, non è un male in se stesso, è il fatto che quella persona non c'è più, quindi non c'è più la vita presente di quella persona, c'è un'assenza. E quindi in questa logica, nella logica della privazione, dell'assenza del bene, dobbiamo considerare il male. Il male non è mai una cosa in se stessa, è sempre quel bene che non c'è, quel bene che noi vorremmo che ci fosse, ma che non troviamo, e questo ci fa soffrire. Dinanzi a questa situazione del coronavirus, dinanzi a questa pandemia generale, noi soffriamo perché? Perché non vorremmo che questa situazione, si fosse scatenata. Eppure dobbiamo fare i conti con la realtà. Ma dinanzi ad una persona che soffre, una persona che muore, quella sofferenza causata magari nel nostro caso dal virus, quella sofferenza è una sofferenza che nasce perché? Perché io mi vedo privare della mia salute. La salute che doveva esserci, ma che a causa di un nemico invisibile, in questo caso di un virus, viene pian piano a mancare e purtroppo in alcuni casi fino all'esito finale che è purtroppo la morte. Però non dovrebbe essere così. Quindi c'è la percezione in questo caso che il virus mi priva, purtroppo mi può privare della salute, mi priva della vita, mi può privare finanche di questa mia esistenza terrena. Ma il virus in se stesso non è mai un male, non è un male assoluto, non c'è il male assoluto, c'è appunto questa, diciamo, questa realtà che è invisibile. Questo veleno, se vogliamo qualificarlo con la sua etimologia, virus veleno, che di fatti mi priva del bene che è la mia vita. Quindi, detto questo, avendo fatto una precisazione sul concetto di male, che non potremo mai assolutizzare, quindi non c'è un male metafisico, non c'è una divinità cattiva che ci fa del male e contro cui il buon Dio deve combattere. No, c'è soltanto Dio. Dio è uno, Dio è assolutamente buono. Il male c'è perché c'è una privazione. Allora, detto questo, detto che il male è una privazione, ma perché allora sorge il male? Qual è la radice di questo male? Ecco che allora dobbiamo distinguere tra male, diciamo, fisico, un male che riguarda il mio corpo, che riguarda la mia salute, che riguarda gli eventi naturali, è un male morale. Il male fisico, appunto, può essere una malattia, in questo caso il contagio, la sofferenza che nasce da questa malattia, oppure un cataclisma, oppure in generale una pestilenza, appunto, una pandemia che colpisce tante persone. Colpisce tante persone, questo è un male fisico. Mentre il male morale, è quella privazione del bene che nasce a causa di una disobbedienza, a causa di una volontà prevaricatrice che rifiuta il bene. Questo è il peccato. Il male morale è il peccato. Allora, qual è il rapporto tra Dio e il male? Tra Dio e il male fisico, tra Dio e il male morale? Qui dobbiamo fare una distinzione accurata. Dio non è mai la causa del male, chiaramente. Dio non è la causa del male. Dio non può essere la causa del male, perché appunto il male è quel bene che dovrebbe esserci, ma siccome Dio è il sommo bene, non può fare nulla che manchi di qualcosa, capite? Non può fare nulla che sia privo della sua perfezione. Tutto quello che Dio ha fatto è perfetto. E questo ce lo dice molto bene il libro della Genesi. Quando Dio crea le cose, tutto quello che Dio crea è cosa buona. Le cose create da Dio non sono un male. Dio non può fare il male, Dio non fa mai il male, appunto perché non può far mai cose che sono prive della loro pienezza, della loro perfezione. E allora da dove nasce questo male? Qual è la radice di questo male? Il male fisico è la malattia, la sofferenza, una pestilenza. Qual è la radice di questo male? Chiaramente non è la volontà di Dio, ma c'è un'origine che appunto segna l'ingresso nel mondo della sofferenza, segna l'ingresso nel mondo della morte che conosciamo noi, accompagnato molto spesso dal dolore, dalla paura, dalla sofferenza, eccetera. L'origine di questo male, del male fisico, non può che essere il male morale. E la Sacra Scrittura questo ce lo dice in modo molto chiaro. Quando al capitolo 3 del libro della Genesi leggiamo che l'uomo peccando contro Dio, quindi disobbedendo alla volontà di Dio perché ascolta la voce del serpente malefico, sedotto da questa voce di diventare come Dio, scegliendo da sé arbitrariamente ciò che è bene e ciò che è male, purtroppo, seguendo questa voce malefica, l'uomo pecca, cioè disobbedisce a Dio, fa di testa sua, con il miraggio di un giorno diventare possibilmente come Dio, diventare lui Dio, mettendosi al posto di Dio, decidendo da sé ciò che è bene e ciò che è male. Questa disobbedienza fondamentalissima, una disobbedienza appunto originaria, ha causato nel mondo l'ingresso di questo male, di un male appunto morale, che è la radice del male, difatti, e da questa radice morale ci sono anche degli effetti che si ripercuotono su tutta la creazione, sulla persona stessa dell'uomo. Su Adamo che viene colpito, che viene punito nel paradiso terrestre. Sappiamo che il Signore si rivolge al serpente che viene maledetto, ma poi anche Adamo dovrà lavorare con il sudore della fronte, la donna che dovrà partorire nel dolore, cioè il peccato, la disobbedienza a Dio ha causato in quell'ordine creato così perfetto una sorta di prevaricazione, una sorta di disordine, e questo disordine si ripercuote sulla creazione, si ripercuote anche sull'uomo. E da questo disordine nasce la sofferenza, nasce la malattia, nasce il dolore, anche se dobbiamo pur ricordare che la malattia è, diciamo, fa parte anche della nostra vita fisica. È vero che le malattie hanno la loro origine ultima in questa disobbedienza originaria che ha causato un disordine nella creazione, nella salute, nella vita dell'uomo. Però dobbiamo anche tenere presente che, d'altra parte, la vita dell'uomo è una vita limitata, noi non siamo Dio, quindi la nostra vita è finita, è una vita contingente, cioè ci siamo, ma potremmo anche non esserci. Quindi la causa del male che noi di cui facciamo esperienza non può che essere appunto questo male morale. Questa disobbedienza all'ordine creato da Dio, con tutti i peccati che noi possiamo causare. Pensate che oggi ci sono peccati nuovi, se vogliamo, ma molto più, diciamo, subdoli e allo stesso tempo molto più rovinosi dell'ordine della creazione e dell'ordine della persona creata secondo Dio, quando decidiamo arbitrariamente ciò che vogliamo essere. Possiamo anche cambiare il nostro essere biologico, decidendo secondo le nostre idee ciò che vogliamo essere. Questo è un peccato è un peccato direttamente contrario all'ordine della creazione, che purtroppo con gli altri peccati, e questo in particolare produce un disordine che poi si ripercuote in queste sciagure che purtroppo caratterizzano la nostra vita. E allora, se c'è un male fisico e c'è un male morale, qual è il rapporto tra Dio e questo male fisico e male morale? Allora, rapporto al male fisico, dobbiamo dire che Dio non vuole direttamente questo male fisico, però lo vuole come mai come fine. Dio non vuole il male fisico, non vuole la malattia perché vuole vederci soffrire e così vuole vederci morire. Non lo vuole come fine, ma lo vuole come mezzo. Cioè lo permette, potremmo anche parlare di permissione in questo caso, perché Dio vuole questo male fisico, questa malattia, per esempio, come mezzo per insegnarci qualcosa di più grande, per insegnarci che c'è un bene più grande della nostra salute, che è il bene della nostra anima, che molto spesso dimentichiamo. Dio vuole come mezzo il contagio del virus, per esempio. Perché ci vuole scuotere dal nostro torpore, vuole dirci che i nostri peccati magari stanno abbrutendo la nostra vita e che noi siamo fatti per la vita eterna. Quindi Dio vuole il male fisico mai come fine, perché Dio non si compiace mai della sofferenza, del dolore, ma come padre lo permette, lo vuole come mezzo per riscattare quel figlio da quel male che lo assedia, da un male che è di ordine morale. E quindi vuole quella cosa come mezzo per raggiungere un fine che, ricordate, è nella volontà di Dio sempre un bene più grande, è un bene comune. È un bene poi, è un bene che è al di sopra anche del bene comune, che è il bene eterno, che è il bene della persona in relazione alla vita eterna e quindi alla gloria di Dio che deriva dalla salvezza delle anime. In relazione invece al male morale, qual è il rapporto della volontà di Dio? Dio non vuole il male morale e non lo vuole mai né come fine ma nemmeno come mezzo. Perché il male morale è una cosa terribile. Dio non può volere il male morale neanche come mezzo per raggiungere un fine più grande. Dio non vuole il peccato di Adamo. Anche quando noi professiamo che Dio, quando diciamo che il peccato è una felix culpa, una colpa felice che ci ha meritato un così grande redentore, noi non stiamo inneggiando al male, non stiamo inneggiando al peccato dicendo che grazie al peccato abbiamo avuto la redenzione, perché Dio, altrimenti dovremmo dire che Dio ha causato il peccato per poi donarci la redenzione. E no, Dio non può volere mai il peccato, ma lo permette, e qui si tratta di una vera permissione, una permissione è semplicemente di permissione, perché Dio lo permette perché sa trarre da quel male che non vuole in nessun modo, il peccato non è mai voluto, sa trarre da quel male un bene più grande. E l'esempio più bello è proprio la redenzione. Dal peccato più crudele, se vogliamo, dell'uomo che rifiuta Dio, dell'uomo che addirittura arriva a crocifiggere Dio, Dio sa trarre il bene più grande, sa volgere quella condizione di disobbedienza, di odio contro di lui in una situazione di salvezza, di redenzione, trasforma quell'odio in amore con il dono di sé, il dono di sé fino al momento della crocifissione del figlio. Quindi il peccato non è mai voluto da Dio, è permesso perché Dio è permesso con una semplice volontà di, appunto, permissiva, che non è, lo ribadisco, né un volere quella cosa come fine né come mezzo. Con i teologi dovremmo dire non lo vuole né per sé né per accidens, ma lo permette semplicemente, una semplice permissione perché Dio anche da quel male che resta un male, il peccato resta un peccato, l'offesa resta un'offesa, ecco perché deve essere comunque e sempre riparata, la giustizia di Dio deve essere riparata, da quel male Dio nella sua infinita bontà sa trarre il bene più grande. E appunto l'esempio più bello lo vediamo nella crocifissione di Gesù. E nel dono che prepara quella crocifissione. Qual è questo dono che prepara la crocifissione? Il dono della Eucaristia. L'Eucaristia è la trasformazione dell'odio di Giuda che stava lì per tradire il Signore, intingendo nel piatto che Gesù gli dava, in un atto di amore, nell'atto dell'amore fino alla fine, nel dono di sé. Trasformando un pezzo di pane nel suo corpo e quel corpo che verrà dato fino all'ultimo respiro, fino all'ultima goccia di sangue sulla croce. Ecco allora, tirando le conclusioni da tutto questo, di fronte a questo dolore che ci assedia in questi giorni, in questi momenti, Dio dov'è? Non dovremmo dire semplicemente che Dio non vuole il dolore, non vuole la sofferenza, non vuole la morte di tutte queste persone, ma soffre con noi, perché in qualche modo comunque dobbiamo tenere Dio unito a noi, altrimenti poi veramente ci sarebbe un distacco fatale che porterebbe all'ateismo pratico. Ma non possiamo dire che Dio non vuole assolutamente questa sofferenza e quindi lui in ultima analisi, per tenerlo unito a noi dovrebbe soffrire come noi, altrimenti di Dio facciamo un semplice uomo, trasformiamo Dio in un semplice uomo. Dio vuole, ma semplicemente come mezzo, perché si tratta di un male fisico, vuole come mezzo questa sofferenza, anche queste morti purtroppo, ma le vuole come mezzo per insegnare a noi uomini qualcosa di più grande, di più importante. E per il cristiano questo deve essere molto chiaro. Non c'è soltanto questa vita fisica, non c'è soltanto questo mondo, e quindi la salvezza dovrebbe essere una salvezza da questo mondo, per cui dobbiamo evitare ogni allusione a Dio che permette un male fisico come insegnamento, come purificazione. Come redenzione dal male che ci abita. La vita non è soltanto questa. Dopo questa vita c'è una vita molto più grande, c'è un bene molto più grande che il bene dell'anima, il bene della nostra salvezza eterna. Qualcuno si scandalizza anche se parliamo di bene dell'anima, ma con bene dell'anima e con salvezza dell'anima intendiamo quello che la Chiesa ha sempre inteso, la salvezza dell'uomo nella sua totalità, in ciò che lo caratterizza, in ciò che è più profondo e più intimo a lui di lui stesso, cioè il suo spirito, e quindi un giorno con la risurrezione dei corpi anche il suo corpo. Allora, di fronte a questo problema dobbiamo dare delle indicazioni molto chiare alle persone, altrimenti chi rischiamo di propinare una religione che sa più di ateismo che non di cristianesimo. Dinanzi a questo problema, allora Dio è qui con noi, Dio è colui che guida questo evento, è lui che nella sua divina provvidenza permette queste cose. Dovremmo dire rispetto al male fisico con un termine più tecnico, più preciso, vuole come mezzo queste cose per un bene più grande, soprattutto per liberarci dal male che ci abita, da quel male che è il peccato, che è la vera radice di questo problema. E infine, Dio non può soffrire con noi, perché se Dio soffre con noi e soffre come noi, Dio è come noi. E alla fine qual è il passaggio successivo? Noi siamo Dio, noi ci mettiamo al posto di Dio, e se Lui non può salvarci perché sta soffrendo come noi, chi deve salvarci? Chi può salvarci? Quindi Dio non c'è più, al suo posto c'è la scienza, al suo posto c'è la tecnologia, al suo posto c'è la teologia. Che vuole normalmente mettere Dio da parte, ma alla fine facciamo tutto noi. Siamo noi che soffriamo, siamo noi i redentori della nostra vita. Una dimensione completamente orizzontale della vita, che però non è soddisfacente, non dà una risposta a quello che accade. Dunque, credo che questa precisazione sia opportuna proprio per dare una risposta soddisfacente a ciò che sta accadendo, a ciò che è sotto i nostri occhi. Bene, Antonio, io mi fermerei qui
Sì.
e
Grazie
adesso passo a te la parola.
Padre Serafino, ti abbiamo seguito con molta attenzione perché in effetti ci rendiamo tutti conto, no? Che è facile, diciamo, non avere presente queste realtà così importanti, che io direi le dobbiamo riprendere un attimino, però è nostra consuetudine. Diamo sempre la parola a coloro che ci stanno seguendo, possiamo dirlo proprio bene, dalle loro case. E quindi ricordo a tutti voi che siamo in diretta nel giorno del lunedì, siamo in diretta e quindi potete fare direttamente le vostre domande e le vostre osservazioni. Ecco, a Padre Serafino. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Adesso mettiamo un piccolo stacco musicale al termine del quale ci ritroveremo qui in diretta. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, Ave Maria, eccoci di nuovo tornati in diretta. Questo pomeriggio, seguendo Padre Serafino, abbiamo messo, possiamo così dire, le nostre mani sulla teologia proprio, no? Ma come appunto appare molto bene, è una teologia, se volete, applicata, cioè che ci serve veramente per decifrare, per decrittare un po' questo mistero, no, del male, del dolore, della morte, anche se volete, appunto di questa pandemia. La prima cosa che mi ha colpito, no, di quelle cose che diceva Padre Serafino è che Dio innanzitutto vuole se stesso, no? Ed effettivamente noi non ci pensiamo. Dio vuole se stesso e lui che è il bene è l'entità che è assoluta, cioè che ha una sua realtà ontologica. Il male, invece, abbiamo sentito Padre Serafino che ci diceva, è una questione di deprivazione. Il mondo, cioè, cari amici, la realtà non è una scacchiera, no? Dove c'è i pezzi bianchi e i pezzi neri che si equivalgono, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Dio esiste, è il bene assoluto. Quello che noi possiamo definire male, poi nelle sue declinazioni, come vedremo, è l'assenza di Dio. Oh, Padre Serafino, allora vogliamo tornare un attimo proprio su questo concetto, perché è un concetto, cioè il pericolo, ciò che ha fatto sbagliare i manichei e gli gnostici, poi con questa loro dottrina della conoscenza, che ci si possiamo salvare con la nostra conoscenza. Ecco. Il loro più grande, perché sono eretici? Perché in qualche modo volevano fare una specie di più e meno, come se le due cose fossero uguali e contrapposte, insomma.
Esatto, sì. E il problema sta nel fatto che si è tentato in questo caso di fare del male una entità in se stessa, finita e sussistente in se stessa. E questa è una cosa che non può essere fatta perché già pensiamo com'è possibile ammettere l'esistenza di due divinità uguali ma contrarie. Una comunque escluderebbe l'altra. Quindi è una cosa che non può essere fatto e non ci può essere un Dio che è non ci può essere un doppio Dio, un Dio che è male e un Dio che è bene, che poi fanno la guerra a vicenda. Questa ultima diciamo, l'ultima declinazione, se vogliamo dire così, di questa idea la vediamo nella dialettica hegeliana, che dice che alla fine il pensiero e la storia degli uomini è fatta da una lotta che però è necessaria tra il bene e il male, tra il positivo e il negativo. Ma tra questo positivo e negativo, il bene e il male, c'è una dialettica così importante che alla fine, da qui nasce tutto, è il motore della storia, da qui nasce la vita nel cosmo, la vita degli uomini. Se non ci fossero le guerre, come potrebbero sistemarsi i problemi sulla Terra? Quindi, alla fine, questa visione del manicheismo che approda fino a Hegel è una visione che giustifica il male, che fa della guerra una cosa necessaria per ristabilire, per esempio, un ordine economico. Per abbattere una potenza economica e far risorgere l'economia in un altro posto. Quindi questa visione è fasulla perché non è possibile ammettere un doppio Dio, ma alla fine questa dialettica è così insidiosa perché finisce col giustificare il male. Il male diventa un bene necessario perché il bene si realizzi sempre meglio. È chiaro, Antonio, questo problema?
È chiarissimo, Padre Serafino. Anzi, direi che tu hai toccato uno di quei punti nei quali ancora oggi noi facciamo veramente naufragio, no? In questo ritenere, appunto, no? Forse sarà anche perché i media, perché veramente no, alcuni film, alcuni romanzi, no? Ci presentano questa lotta tra il bene e il male, però ce la presentano appunto come se fossero due entità allo stesso livello, che diciamo con la prevalenza del bene nella migliore delle ipotesi, no, ma comunque si dà una dignità, diremmo, ontologica al male, cosa che non ha. Oh, Paolo, una cosa che ti volevo dire, Pasefile, che pure mi ha molto colpito, è questo, cioè tu hai chiarito un altro fatto molto importante, che Dio non vuole mai il male. Tu naturalmente sei un sacerdote, no? Chissà quante persone, no, hai confessato nella tua vita. Quante volte veramente noi siamo tentati nel dire che siccome Dio permette il male, in qualche modo lo vuole? Ecco, ritorno un attimo pure su questo argomento, che è uno di quegli altri punti dove il nostro cervello va in tilt.
Sì, e dobbiamo distinguere bene tra volontà e permissione. Qual è la differenza, la distinzione tra volontà e permissione? La volontà è quando io voglio qualcosa, lo posso volere o direttamente o indirettamente. Lo voglio direttamente quando lo voglio come fine, cioè io studio perché voglio diventare un architetto. Quindi il voler diventare un architetto è il fine del mio studio. Dunque io voglio quel fine direttamente. Però posso volere una cosa anche indirettamente, cioè la voglio come mezzo e non come fine. E abbiamo tanti, tanti esempi. Per esempio, studio perché voglio diventare un architetto, ma allo stesso tempo studiando, quello studio mi dà la capacità di, diciamo, di pensare, di studiare all'architettura delle chiese, e quindi mi dà modo anche di avvicinarmi di più alla fede. Questo avvicinarmi alla fede, in questo caso concreto, lo voglio indirettamente rispetto al fine primario che io voglio, e che è diventare un architetto. Però studiando chiaramente posso anche capire di più come l'architettura cristiana, quindi avvicinarmi di più alla fede. Questo lo voglio come mezzo, lo voglio come, diciamo, indirettamente. Mentre questa è comunque io lo voglio, è qualcosa che io voglio. La permissione, invece, è qualcosa che io non voglio, e questa permissione riguarda chiaramente la volontà di Dio. La permissione non è una volontà né diretta né indiretta di qualcosa. Io non voglio quella cosa né come fine né come mezzo, non la voglio assolutamente, ma la tollero, permetto che accada. Quindi la causa non è la mia volontà, ma è un'altra realtà. La causa del peccato non è la volontà di Dio, è la volontà dell'uomo. Però Dio la permette, permette che l'uomo, per esempio, quando pecca rimanga in vita e non gli toglie la vita, non gli toglie l'essere, rispetta la sua libertà, Permette quindi che l'uomo pecchi, perché da quel peccato l'uomo sa, Dio sa trarre anche un bene più grande, sa come parlare al cuore di quell'uomo che comunque ha peccato. Quindi la ragione del peccato non è mai Dio, non può essere Dio, ma è l'uomo. Dio è colui che ha mantenuto nell'esistenza quell'uomo mentre peccava. Quindi in quel caso è comunque. Permette quel peccato, non lo vuole, ma lo tollera che venga fatto perché sa trarre nella sua provvidenza un bene più grande. E questo è il caso del peccato originale, per esempio, il caso più lampante, no? Perché Dio permette che Adamo disubbidisca, si lascia sedurre, poteva non farlo, ma se avesse cioè impedito ad Adamo di non peccare, gli avrebbe tolto la sua libertà, e invece Dio gli ha donato la libertà, quindi permette quel peccato perché poi dona un bene ancora più grande, dona il Redentore, promette già il Redentore. Dio non vuole il peccato per volere Cristo, chiaro, ma nonostante quel peccato, Dio non si lascia vincere, ma dona un bene più grande. Quindi da quel peccato, da quella situazione che si è verificata, Dio ha saputo trarre anche un bene più grande che è la nostra salvezza eterna, la nostra redenzione. È chiaro questo, Antonio?
Benissimo, Padre Serafino, benissimo, benissimo. E difatti possiamo dire che la mancata consapevolezza, vedi, di queste cose fa sì che anche grandi uomini di grande intelletto, di grande intelligenza, no? Soprattutto tanti scienziati di oggi, inciampino davanti a questo problema del male, no? Io ricordo di aver letto che lo stesso Einstein, no? Della cui intelligenza penso nessuno può dubitare, che era un uomo molto intelligente, di un grande intelletto, e rimaneva, dice: non posso credere che esista un Dio che dà una remunerazione. Quindi anche lui si infrangeva. Anche se aveva una religione così naturale, forse, nella natura, nella perfezione della natura, ma insomma anche lui faceva naufragio, diciamo pure, davanti a questo problema del male, davanti al quale, insomma, noi vediamo anche i grandi scienziati di oggi, purtroppo gran parte delle persone, anche seguendo un po' la scienza atea, cadono in questo inganno, che è veramente un inganno satanico, no? Come fai a dire che Dio esiste se permette il male, se permette la sofferenza degli innocenti? No, questi sono quei famosi cavalli di battaglia degli atei, no? Che credono di poterti disarmare con questi che sono argomenti che forse veramente appartengono un po' ai primi rudimenti, no? Della teologia. Ma
Sì.
Padre Serafino, adesso scendiamo un attimo nel pratico, no? Perché adesso il problema, diciamo così, teologico ci è chiaro, anche se vogliamo filosofico, no? Male fisico e male morale, no? Allora, tu hai definito come male fisico che cosa? Tutte le cose che noi possiamo definire dell'ordine, la malattia, la sofferenza, il contagio, i cataclismi, i terremoti, le guerre, in definitiva la morte, no? Mali fisici. E poi hai detto un'altra cosa, dice, però esiste un male che è diverso e, diciamo, molto più grave di questi mali fisici, che sono, che cosa? Il rifiuto della volontà di Dio, il rinnegamento del fatto che noi siamo creature e non creatori, no? Questo famoso, e in definitiva il peccato, cioè un'opposizione voluta, aperta, no? Alla volontà di Dio, che è il peccato. Ma tu hai fatto un collegamento molto importante, cioè hai detto, è dal peccato morale, che è dal male morale che in definitiva dobbiamo far discendere tutti i mali fisici. Ecco, allora un attimino, no? Ricolleghiamo perché è chiaro anche questo passaggio, no? Ci sembra, insomma, che cosa c'ha a che vedere? No, il fatto che io ho mal di denti, voglio dire, per dire, ma con il peccato, ecco, invece c'è un legame di dipendenza tra queste cose.
Eh sì, c'è perché è difficile vederlo, perché esseri materiali come noi siamo fanno fatica a vedere il collegamento tra ciò che è fisico, quindi un male di denti, e ciò che no, non è fisico, ma è morale, cioè un peccato, una disobbedienza, un atto della volontà che non vedo, è qualcosa di spirituale. Quindi questo è il nostro problema, noi facciamo difficoltà a vedere questo collegamento perché siamo persone materiali. Poi se non viviamo nella fede, chiaramente facciamo molta più fatica a capire qual è il collegamento tra un mal di denti e, per dire, la disobbedienza a Dio. Però l'uomo spirituale, come dice San Paolo scrivendo ai Corinzi, è l'uomo che giudica le cose non secondo la carne, ma con la mente di Cristo, è l'uomo che può giudicare tutto e non è giudicato da nessuno. Noi dovremmo fare questo sforzo di diventare uomini spirituali che ragionano con la mente di Cristo. E così vediamo il collegamento perché c'è, e lo vediamo nella Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è il libro dove troviamo la rivelazione scritta di Dio. E quando leggiamo l'episodio del libro della Genesi, del peccato originale, capitolo 3 del libro della Genesi, chiaramente noi leggiamo anche degli effetti che questo peccato ha prodotto nella natura, effetti di. Il primissimo effetto dopo il peccato originale qual è? È l'episodio di Caino ed Abele, lo ricorderete tutti. Dopo questa disobbedienza portata nella creazione, questa disobbedienza assale subito l'uomo e lo rende feroce, lo rende capace anche di aggredire il proprio fratello. Come mai? Da dove nasce questa cosa? Come mai? E quello che si chiedeva Sant'Agostino, com'è possibile che un bambino crescendo sia già malizioso? Faccia già le cose per un secondo fine. Da dove nasce quella cosa? Un bambino che ancora magari non ragiona, ma già vediamo che ha una sorta di malizia con sé quando fa qualcosa per ottenere qualche altra cosa. E da dove viene quella cosa? Non la possiamo descrivere in termini materiali, ma nasce da una disobbedienza che è a monte, che è prima, originaria. Quindi il primissimo effetto del peccato originale è la prevaricazione dell'uomo sull'uomo, addirittura di un fratello su un altro fratello, di Caino che uccide Abele, perché era invidioso, perché non lo sopportava più, ma arriva fin anche ad ucciderlo. E quindi il peccato originale provoca degli effetti, provoca questa invidia, quest'odio viscerale che porta ad uccidere un proprio fratello, provoca il disordine morale delle città, diciamo il disordine morale che regnava anche al tempo di Noè, poi il disordine ancora prima, il disordine morale di Sodoma. Di Sodoma e Gomorra, se vogliamo, e poi sappiamo che gli effetti del peccato si fanno sentire anche subito dopo il peccato di Adamo con la sofferenza, con il dolore, con il fatto di dover lavorare la terra sudando, la donna che deve partorire nelle doglie del parto, proprio espressioni, diciamo, emblematiche di quello che è una, diciamo, una conseguenza della disobbedienza a Dio. E l'ultima conseguenza di questa disobbedienza a Dio è la morte. La morte quale stipendio del peccato, dirà San Paolo ai Romani. Questo non significa che l'uomo è stato creato immortale, ma significa che questa morte, la morte che noi conosciamo, molto spesso accompagnata dal dolore, dalla paura, una morte che noi non vorremmo, appunto perché non siamo fatti per la morte, siamo fatti per la vita, ma è qualcosa che è sopraggiunto nella nostra vita, è qualcosa che è stato iniettato come un veleno, per così dire. E questa morte è causa del peccato, quindi la disobbedienza a Dio è qualcosa di terribile. Non è una cosa che dobbiamo prendere sotto gamba e dire va bene, ma tanto poi ti confessi. La disobbedienza a Dio provoca il disordine, il peccato originale e ogni altro peccato che noi commettiamo contro l'ordine stabilito da Dio, contro il bene, contro la verità, provocano un disordine. E questo disordine si ripercuote sulla creazione, si ripercuote sulla mia vita, sui rapporti con gli altri. È qualcosa che inquina tutto, è un virus che è molto più letale coronavirus, per fare un esempio.
Ecco, Padre Serafino, veramente queste cose ci ricordano, proprio ieri, non nel Vangelo di ieri, abbiamo visto che il nostro Signore, quando si trova davanti alla morte di Lazzaro, no, si commosse profondamente, no, piangeva nostro Signore. Potremmo quasi pensare, no, che il Signore considera quanto sia innaturale per noi la morte, no? Questo distacco e quindi anche questo, le sue lacrime per la morte di Lazzaro, il suo amico, ma diciamo queste lacrime sono più universali, no? Perché Dio non voleva la morte, ecco, la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ecco, questo ce lo dice
Grazie.
sempre. Oh, Padre Serafino, l'ultima cosetta proprio sul filo di lana, no? Tu hai detto un'altra cosa molto importante, l'abbiamo annotata, no? Perché c'è di grande consolazione. Il male morale Dio non lo vuole né come fine né come mezzo. Ecco, spendiamo giusto qualche parola su questo perché così smettiamo di mettere sul banco degli imputati, no? Questo Dio che è il Dio dell'amore.
Sì. Esatto, Dio non può volere il male, e il male morale, che è la radice del male, appunto, come abbiamo detto, non è mai voluto da Dio, neanche come mezzo. Quindi per distinguerlo appunto dal male invece fisico, il male morale non è mai voluto da Dio, perché è come potrebbe Dio volere qualcosa che disobbedisce a se stesso? Sarebbe un contraddirsi. Sarebbe un mettersi contro se stesso, sarebbe un dire quello che dice infatti in modo scorretto Hegel, dicendo che alla fine Dio è in se stesso contraddizione, perché Dio è il positivo e il negativo, e dalla contraddizione necessaria e l'opposizione necessaria nasce un bene sempre più grande. Ma dire questo significa mettere Dio contro se stesso, ma questo farà comodo a Lutero. Perché prima di Hegel c'è Lutero che dice che l'uomo che non pecca non è veramente uomo, perché è proprio peccando che l'uomo può fare esperienza della misericordia di Dio. Quindi più pecchi, più fai esperienza della misericordia di Dio. Ma il padre di Hegel, di questo principio contraddittorio, è proprio Lutero. Ma noi non vogliamo essere luterani perché questo è una contraddizione.
Esatto. No, Padre Serafino, è ammirevole questo fatto, no? Questa osservazione che se uno parte, no, da un presupposto sbagliato, appunto come quello di Hegel, poi dopo si possono dedurre, anche con un rigore apparente, no, le cose più terrificanti, no, come quella che hai detto tu, e cioè che conviene peccare perché così pecca fortiter, praticamente, no? Lutero, cioè pecca più forte perché così. Tanto ti salva la fede praticamente. Vedete un pochettino, cioè, che aberrazione, no? Da un'ipotesi sbagliata, diciamo così, un assioma sbagliato, c'è cioè una catastrofe. Ma noi diciamo le cose sì di Lutero, ma Padre Serafino, noi stiamo vivendo in un'epoca dove veramente ci sono rigurgiti di agnosticismo, di manicheismo, di luteranesimo purtroppo. E quindi queste, ecco, ritornare a aver sottolineato questi fondamenti sani, ecco, nel vedere nella retta maniera il bene e il male, ci salvano anche da tanti errori. Padre Serafino, siamo in coda della trasmissione, come al solito ci congediamo con la tua benedizione e con i saluti finali.
Bene, ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato. Oggi è stata una trasmissione un po' più tecnica, credo, forse ha un po' scoraggiato qualcuno,
Molto
ma
più.
sì. Credo che sia anche necessario di tanto in tanto fare qualche precisazione un po' più tecnica, in modo da avere le idee più chiare. E comunque vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi lascio con la benedizione di Dio onnipotente perché siate forti in questo momento di prova. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.